Grazie, buonasera a tutti. Assolvo molto volentieri a questo compito che il MEC mi ha affidato di presentare questo secondo appuntamento del nuovo ciclo dei sette lunedì. 15 giorni fa abbiamo ascoltato la testimonianza di Fratel John, monaco di Tesé, e questa sera il MEC ci propone una riflessione diversa per tanti aspetti, ma perfettamente inserita nel tema generale di questo anno, una riflessione sulla difesa dei diritti fondamentali di tutti, diritti che hanno trovato la loro proclamazione nella Dichiarazione Universale del 1948, che non a caso nasce dopo una guerra, dopo la notte del nazismo, che ha fatto sperimentare duramente, drammaticamente, che cosa volesse dire essere privati di diritti e di libertà. Diritti che però sappiamo bene come ancora oggi in molti paesi del mondo abbiano bisogno di essere resi effettivi. Allora, dentro l'emergenza, l'esperienza di Amnesty International. Avrete già sicuramente saputo che c'è stato un piccolo cambiamento nel programma. Il presidente nazionale di Amnesty International, Marco Bertotto, è stato trattenuto a Roma per un impegno importante, improrogabile, ma la persona che questa sera è qui con noi è ugualmente rappresentativa di questo movimento. La dottoressa Elisabetta Noli è infatti la vice responsabile nazionale da 4 anni. Sarà lei quindi a presentarci lo spirito che anima e che caratterizza Amnesty International e l'intensa azione che da più di 40 anni questo movimento svolge nel mondo a difesa dei diritti dell'uomo. E la voce che ascolteremo è davvero una voce autorevole perché, come sicuramente meglio di me lei saprà dirci, Amnesty è radicata in tutto il mondo, ha collegamenti in più di 160 paesi del mondo, può contare su più di 8.000 gruppi di volontari. 200 circa di questi gruppi sono in Italia e ci fa piacere ricordare che uno di questi gruppi è il gruppo Italia 93, che ha sede a Vercelli, attivo dal 1985, una delle associazioni sicuramente più vitali, più vivaci del nostro panorama del volontariato vercellese. Vorrei solo aggiungere, perché mi sembra importante sottolinearlo in questo momento di particolare incertezza, che Amnesty International è stato insignito nel 1977 del premio Nobel per la pace per avere contribuito ad assicurare il terreno per la libertà, per la giustizia e quindi per la pace nel mondo. Questo per ricordarci ancora una volta che non ci può essere pace senza giustizia e senza libertà. Io allora passo la parola ad Elisabetta Noli, che ringraziamo fin da ora per essere qui con noi, per essere arrivata a Vercelli. Elisabetta Noli arriva da Venezia, come già stato ricordato, ha avuto anche un piccolo incidente di percorso perché il treno era in ritardo, quindi l'abbiamo costretto un po' tour de force, e quindi la ringraziamo ancora di più per essere con noi a testimoniare la sua esperienza, che nasce sicuramente dalla sua attività di volontariato in Amnesty International, ma anche dal suo lavoro presso il Master Europeo in Diritti Umani e Democratizzazione, con sede a Venezia Lido e coordinato dall'Università di Padova. A Elisabetta la parola.
Grazie a tutti voi, grazie al gruppo di Amnesty, gruppo 93, per le parole di presentazione così lusinghiere per questa calda accoglienza in questa bellissima sala. Io, come molti soci che forse ancora più di me rappresentano in effetti l'associazione Amnesty International, perché sono loro che a livello locale si fanno conoscere con le loro attività di promozione dei diritti umani, sono anch'io, ho iniziato come socia semplice, come soldato semplice presso uno dei gruppi locali. Io sono di origini ligure, ho iniziato in un gruppo dal nome molto esotico, le Baie del Sole in Riviera di Ponente. E a distanza poi di alcuni anni, entrando sempre di più nelle attività del gruppo locale, ho cominciato ad occuparmi di pena di morte, della campagna di Amnesty, che è una campagna permanente alla lotta all'utilizzo della pena capitale. E grazie a questa campagna, che ha avuto un respiro internazionale, essendo in occasione delle Olimpiadi di Atlanta del 1996, ho avuto modo subito di toccare con mano quello che era l'attività di Amnesty International a livello internazionale. Infatti l'opportunità che mi è stata data nel 1996 è stata quella di partecipare come delegata italiana ad una campagna internazionale che ha visto vari delegati delle sezioni di Amnesty europee trasferirsi per un viaggio anche culturale e sociale nel sud degli Stati Uniti, la cosiddetta cintura della morte, in paesi dove la pena di morte è applicata con maggior frequenza, e svolgere proprio una campagna che aveva come obiettivo principale una moratoria delle esecuzioni capitali, in particolare nello stato della Georgia, uno stato dove purtroppo ancora adesso non solo si applica in modo abbastanza massiccio la pena capitale, ma è previsto anche che questa possa essere applicata anche ai minori di 18 anni, ai minorenni, e a partire dai 16 anni appunto è possibile essere condannati alla pena capitale, e dove l'applicazione concreta di questa pena purtroppo risente di diverse problemi legati ai temi della discriminazione razziale. Questo è stato un inizio molto forte della mia attività di Amnesty, che poi mi ha portato ad essere attiva insieme soprattutto a Marco Bertotto, il presidente attuale dell'associazione, in un'altra campagna che ci ha visto molto attivi sia a livello nazionale che internazionale, che è stata quella per l'istituzione della Corte Penale Internazionale Permanente, che è un istituto internazionale, un'istituzione internazionale che ha l'obiettivo di portare dinanzi alla giustizia responsabili dei più gravi crimini di guerra e crimini contro l'umanità, e che poi da queste due importanti esperienze poi è nata la disponibilità al servizio all'interno dell'ambito nazionale, del Consiglio nazionale dell'associazione, e appunto sono al momento al mio secondo mandato come vicepresidente, prima con una delega per le attività che riguardavano lo staff della sezione italiana, e ora con un focus invece più specifico sui rapporti tra la nostra sezione e il movimento internazionale. Vi ho detto queste indicazioni sulla mia esperienza personale perché credo che sia alla base proprio di un'associazione con Amnesty International il desiderio dell'attivismo, il desiderio di prestare la propria attività con delle azioni molto concrete e che, come potete vedere, possono anche spaziare dagli ambiti più organizzativi agli ambiti più legati invece a portare avanti le campagne di sensibilizzazione dell'organizzazione di questa organizzazione, sia a livello locale che a livello nazionale e internazionale, con la consapevolezza che ciascuno di noi, ed è questo forse che è proprio al cuore dello spirito di questa organizzazione, la consapevolezza che ciascuno di noi individualmente può fare qualcosa per i diritti umani, può agire in concreto per migliorare la condizione di altre persone come noi che si trovano in altre parti del mondo. Amnesty International in questo momento, come mi precedeva chi mi ha presentato, è un'associazione che è nata più di 40 anni fa, è nata nel 1961, su iniziativa di un avvocato inglese, Peter Benenson, che ha preso spunto dall'idea di portare alla conoscenza dell'opinione pubblica internazionale alcuni casi di persone che erano dimenticati, i cosiddetti prigionieri dimenticati, come sono stati da lui definiti in un articolo che è rimasto un po' nel manifesto dell'associazione pubblicato sull'Observer appunto nel 1961. Il caso che ha dato lo spunto, l'ispirazione per la creazione di questa associazione era il caso di alcuni studenti portoghesi in regime salazarista, quindi nel periodo della dittatura di Salazar, che erano stati arrestati e imprigionati per avere brindato inneggiando la libertà. Questo brindisi era stato sufficiente per limitare la loro libertà personale. E questo era il caso purtroppo non solo di questi studenti in Portogallo, ma di tante altre persone in tutto il mondo. Ricordiamo le situazioni drammatiche dell'America Latina negli anni 60 e 70, i casi di tanti prigionieri politici, i casi di tante persone che vedevano repressa la loro libertà di espressione. In questo modo si è, infatti, con Amnesty è stato coniato un altro termine che poi è entrato un po' nel linguaggio tecnico, nel glossario dei diritti umani, che è l'idea del prigioniero di opinione, quindi della persona che subisce una limitazione della propria libertà personale, sia attraverso il carcere, sia attraverso maltrattamenti, forme di tortura o altre limitazioni della propria libertà personale o abusi della propria integrità fisica, semplicemente per aver espresso la propria opinione, se questa religiosa, se questa politica, se questa legata alla propria identità personale. È così quindi che nasce Amnesty negli anni 60, e da Amnesty degli anni 60 ad Amnesty oggi del 2000 sono stati fatti molti passi e c'è stata un'evoluzione molto, molto interessante secondo me da seguire, da valutare, proprio perché è un'evoluzione che va di pari passo in un certo senso purtroppo con l'evolversi anche delle violazioni dei diritti umani, degli abusi dei diritti umani a livello internazionale. Con questo non voglio dire che 40 anni fa le violazioni dei diritti umani fossero meno incisive, meno eclatanti, ma sicuramente c'è stato un evolversi delle situazioni in cui i singoli cittadini, i singoli individui subiscono degli abusi alla propria integrità personale, libertà e propri diritti, che sono sempre più su scala generalizzata, sono sempre più abusi e violazioni di massa, si svolgono sempre più in connessione con situazioni di conflitto armato. Pensiamo ad esempio all'enorme flusso legato all'immigrazione, ma ancora di più al fenomeno dei profughi, dei rifugiati, persone che sono di per sé in una condizione di forte vulnerabilità ed esposti a continue possibilità di vessazioni e di limitazione dei propri diritti. Amnesty quindi è nata come un'associazione che aveva come punto di riferimento in particolare la difesa, come dicevamo, della libertà di espressione e dei diritti civili e politici, e poi ha fatto ulteriori passi, ha progressivamente allargato il proprio mandato. Il primo allargamento importante è stato proprio a ricomprendere il lavoro contro la pena di morte e una campagna che potremmo definire permanente contro gli abusi all'integrità fisica, in particolare che si realizzano attraverso le forme di tortura e gli altri trattamenti disumani e degradanti. Si è chiusa da pochi mesi una campagna molto importante che ha visto coinvolta la nostra sezione, ma tutto il movimento internazionale, proprio sul reato di tortura, un reato che viene diversamente, se vogliamo, dalla pena di morte riconosciuto universalmente come un comportamento deprecabile, come una violazione massima dei diritti dell'individuo, e che però forse è uno dei reati più diffusi, anche se non sempre nelle forme più eclatanti, e che riguarda non solo i paesi che noi nel nostro immaginario a cui siamo abituati a pensare come paesi in cui vi sia una certa compressione dei diritti fondamentali, ma anche i nostri paesi, i paesi occidentali, l'Italia stessa, dove ahimè a volte le condizioni carcerarie, talvolta per il solo sovraffollamento, ma spesso anche per comportamenti purtroppo non consoni alle regole internazionali sulle condizioni carcerarie, si avvicinano molto spesso a situazioni che sfiorano i reati di tortura o i maltrattamenti condizioni disumane e degradanti. Quindi un problema reale che non tocca appunto solo chi è lontano da noi, altri paesi, ma anche il nostro paese. Il passaggio successivo, come dicevo, dai temi della libertà di espressione ai temi più legati alla tutela dell'integrità fisica, è stato quello appunto di prendere in considerazione tutte le violazioni legate ai fenomeni di violazione di massa dei diritti umani, appunto lo scoppio di grandi conflitti, nella maggior parte dei casi conflitti interni agli stati, quindi non solo i conflitti intesi in senso tradizionale come conflitti che vedevano confrontarsi diversi paesi diversi, quindi conflitti internazionali nel vero senso della parola, ma il deflagrare delle tante crisi internazionali che hanno visto all'interno degli stessi stati porsi in contrapposizione gruppi armati locali, gruppi di opposizione e le fazioni in quel momento a governo, e di cui purtroppo, come sappiamo, hanno sempre fatto le spese in modo determinante i civili, la popolazione civile, e all'interno della popolazione civile soprattutto donne e bambini. I fenomeni appunto dei profughi, dei rifugiati, soprattutto in Africa, hanno prodotto milioni e milioni di persone, di fuggitivi che si sono trovati costretti a lasciare il proprio paese o a lasciare comunque il loro luogo di nascita, dove hanno sempre vissuto, per sfuggire alle persecuzioni, per sfuggire spesso alla morte. Questo è molto importante anche in un'ottica di difesa dei diritti umani poi nei nostri paesi, paesi che sono paesi di accoglienza di persone che spesso non solo fuggono da condizioni economiche disagiate, ma fuggono anche da persecuzioni più gravi, dal rischio proprio della loro vita. E dobbiamo davvero essere in grado in generale di migliorare il nostro livello di accoglienza, ma anche di sapere distinguere quando effettivamente il rimpatrio delle persone che non siamo in grado di accogliere può provocare delle conseguenze assolutamente irreversibili per queste persone che rischiano appunto la morte di sé, delle loro famiglie, al ritorno nei loro paesi di origine. Il lavorare molto sulla situazione di conflitto ha portato anche la nostra associazione a muovere dal punto di riferimento essenziale, che tuttora è estremamente importante e che anche appunto è stato già citato, e cioè il Codice Internazionale dei Diritti Umani, e all'interno di questo in particolare la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo come elemento fondamentale, ispiratore, come principio guida della nostra associazione, e prendere in considerazione anche ad esempio le regole del diritto umanitario. È di questi giorni, forse sapete dalla cronaca ad esempio, che i prigionieri che sono stati fatti dalle truppe statunitensi che si trovano a Guantanamo, nell'isola di Cuba, stanno a catena tentando il suicidio. Ci sono già stati 14 tentativi di suicidio, e queste persone non solo sono tenute in prigionia in condizioni disumane e degradanti, ma senza neppure un capo di accusa. Questo fa molto riflettere la nostra associazione su come sia importante continuare a guardarsi indietro e ad avere questo riferimento della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo come riferimento essenziale, perché forse in questi anni ci eravamo abituati a dire probabilmente il diritto internazionale dei diritti umani si è in effetti evoluto notevolmente, abbiamo raggiunto almeno sulla carta una copertura che riguarda tutti i diritti civili, politici, economici e sociali, che tiene in considerazione di vari aspetti di tutela legati più alla persona o più tematici, e invece ci accorgiamo che siamo in una situazione in cui si sta in qualche modo regredendo, che queste norme vengono messe in discussione in nome spesso della lotta che è sacrosanta al terrorismo, in nome della sicurezza. Ecco, Amnesty da questo punto di vista è fermamente convinta che la lotta al terrorismo e l'acquisizione di maggiore sicurezza per tutti gli individui non può combattersi riducendo la protezione dei diritti umani, ma semmai al contrario aumentandola. Quindi, vi dicevo, accanto al tenere come punto di riferimento essenziale per tutte le nostre attività il Codice Internazionale dei Diritti Umani, Amnesty ha cominciato anche a lavorare ed utilizzare le norme del diritto umanitario. Le norme quindi che anche in una situazione di guerra in cui la violenza applicata al conflitto viene troppo data per scontata, comunque stabiliscono un limite fondamentale a quella che può essere la riduzione dei diritti delle persone, soprattutto mira a proteggere i civili durante il conflitto. Di nuovo, i civili sono sempre di più le vittime, sono le vittime non accidentali, non sono le vittime solo perché ci sono appunto cause collaterali, effetti collaterali ai combattimenti, ma sono spesso vittime mirate del conflitto, proprio perché si vuole dare l'idea dell'efferatezza, delle intenzioni delle parti, di a quanto possono arrivare le parti in conflitto. Tutto questo per un'associazione come Amnesty ha posto un'altra sfida, non solo appunto utilizzare nuovi strumenti che ci sono dati dal diritto internazionale, ma anche quello di prendere in considerazione non più solo ed esclusivamente lo Stato come interlocutore, come soggetto al quale si rivolgono le norme internazionali dei diritti umani, in quanto è il soggetto a cui è demandata l'amministrazione della giustizia, il rispetto delle norme internazionali, ma anche purtroppo altri soggetti. Lo Stato non è sempre in grado o talvolta non ha la volontà di proteggere i diritti dell'uomo, perché in situazioni di conflitto purtroppo associazioni come le nostre che si occupano di diritti umani devono rivolgersi anche alle altre fazioni in lotta. O vediamo come ci sono molti altri attori sulla scena internazionale che non si identificano con lo Stato in sé, ma che hanno una responsabilità fortissima nella protezione dei diritti umani. Pensiamo alle grandi compagnie e ai soggetti economici internazionali, alle grandi multinazionali, ma pensiamo anche ai singoli individui. Dicevamo prima della Corte Penale Internazionale Permanente. Ecco, questo strumento ha creato una vera e propria rivoluzione nell'idea che i capi di Stato, anche le persone che si sono rese responsabili dei più efferati crimini contro l'umanità, di stragi, di uccisioni di massa, di torture di massa, non possano essere coperti da un'immunità internazionale, dal fatto che gli Stati comunque per cortesia diplomatica non vadano a porre sotto dinanzi ai loro giudici il capo dello Stato dell'altro paese che eventualmente si sia rifugiato nel suo territorio, o comunque offrono protezione a persone che hanno veramente si sono rese responsabili di crimini gravissimi, ma è stato inserito con questo nuovo strumento della Corte Penale Internazionale il concetto che ogni individuo, anche a livello internazionale, può essere posto dinanzi alla giustizia, una giustizia che deve essere giusta, che deve essere imparziale, ma che deve assicurare la certezza del diritto, la certezza della possibilità di accertare la responsabilità individuale di chi si sia reso partecipe di questi crimini e chi li abbia o demandati o commessi direttamente. Quindi anche gli attori individuali diventano una nuova frontiera per la nostra associazione. Dobbiamo trovare degli strumenti per essere in grado di ridurre le violazioni che vengono commesse anche dai singoli individui. E questo non si nota solo quando si ha appunto il punto di riferimento sia il capo di Stato, comunque la persona che in situazioni di conflitto abbia commesso un grave crimine internazionale. Ma sempre più spesso noi abbiamo delle violazioni dei diritti umani, degli abusi dei diritti umani che sono proprio diffusi e che si manifestano, ad esempio, nella forma di violenza domestica e che non passano quasi inosservate da parte dello Stato. Lo Stato in qualche modo è inattivo, non agisce per combattere, per sradicare questi fenomeni di massa che portano comunque ad un risultato di gravi violazioni ed abusi verso fette molto larghe della popolazione. Vi faccio questo esempio che è molto rilevante per la nostra campagna attuale sulla Federazione di Russia. Noi di anno in anno vengono lanciate delle campagne di sensibilizzazione dei diritti umani da Amnesty International o su determinati temi specifici o sulla situazione in determinati paesi, e da pochi mesi appunto è iniziata una campagna importante di tutto il movimento internazionale nei confronti sulla situazione della protezione dei diritti umani in Russia. E una delle problematiche più estese è proprio quella dell'inazione dello Stato, del fatto che lo Stato non intervenga per condannare, colpire, reprimere la violenza domestica che è molto diffusa e che colpisce soprattutto le donne. Violenza privata, violenza fisica, che rimane impunita. Ecco, Amnesty ha iniziato anche a occuparsi di queste situazioni, perché non è giusto ed è estremamente importante che lo Stato abbia un ruolo attivo, o altrimenti che ci sia una forma di supplenza, di aiuto, di sostegno nei confronti dello Stato, perché effettivamente eserciti l'amministrazione della giustizia come dovrebbe fare. Un altro esempio di questo tipo, molto eclatante, su cui Amnesty si è attivata, è la situazione, ad esempio, delle polizie private in Brasile. Voi avrete sentito senz'altro parlare dei meninos de rua, dei bambini di strada, bambini che provengono da famiglie indigenti, estremamente povere, spesso orfani o abbandonati dalle loro famiglie, e che vivono di espedienti, vivono nella strada. E spesso queste naturalmente commettono a volte anche crimini, si rendono responsabili di crimini, ma la repressione di questa microcriminalità avviene spesso in forme che assolutamente sfuggono al controllo dello Stato. Sono le polizie private assoldate dai singoli, dai proprietari terrieri, dai proprietari di case, che lasciano carta bianca e che spesso appunto arrivano ad uccidere, a sterminare bambini, ragazzini che spesso non arrivano alla maggiore età e che vengono molto spesso uccisi, torturati, violentati. Quindi questo panorama non deve spaventarci, per fortuna non spaventa gli attivisti di Amnesty nel trovare nuove forme di azione, nuove forme di reazione, ma mi sembrava un modo importante per introdurre quante e quali possono essere le sfaccettature del lavoro di un'organizzazione che si occupa dei diritti umani. E questo è anche forse legato al fatto che Amnesty nel corso di questi 40 anni è stata un po' identificata anche da altre organizzazioni che si occupano di diritti umani, un po' come un'agenzia per i diritti umani, come un'organizzazione con una forte, che si è creata una forte autorevolezza e che quindi viene da tutti vista come il soggetto per eccellenza a livello non governativo che si occupa di diritti umani a livello internazionale. Questa è una responsabilità molto forte che sentiamo in modo molto forte, ma che ci ha anche portato appunto ad evolvere nuovamente il nostro mandato rispetto a quanto già vi dicevo, e ad esempio prendere in considerazione sempre di più anche i temi della discriminazione, tenendo conto che molte delle violazioni non avvengono solo appunto attraverso manifestazioni del proprio pensiero e della propria espressione, ma sono molto spesso legate alla condizione innata, all'identità della persona. Sono violazioni che vengono perpetrate per il solo fatto che una persona appunto appartenga a una determinata minoranza etnica o professa una determinata religione, o semplicemente sia una persona che appartiene ad un ceto sociale non elevato. Quindi sempre più spesso le violazioni dei diritti umani sono connesse all'identità propria dell'individuo e non a un comportamento attivo dell'individuo. E vi dicevo, oltre a questa evoluzione, Amnesty ha anche cominciato ad occuparsi, a prendere in considerazione non solo il tema dei diritti civili e politici, ma anche quello dei diritti economici, sociali e culturali. Questa è un'innovazione grandissima che è avvenuta nel corso dell'ultimo consiglio internazionale della nostra associazione, che si è svolto a Dakar in Senegal nel 2001 e che ha portato all'aprirsi di un enorme spettro di nuove attività per la nostra associazione. Quindi ogni qualvolta si realizzi una compressione della libertà di espressione, una forma di discriminazione, una forma di restrizione dell'integrità fisica di una persona che sia prodotta e che riguardi l'ambito dei diritti economici, sociali e culturali, ecco Amnesty anche in queste situazioni dovrà cominciare a lavorare, ad intervenire, a proteggere anche questi diritti. Ben inteso, i diritti economici, sociali e culturali, che sono estremamente importanti, non erano estranei ad Amnesty totalmente prima del 2001. Amnesty ha sempre lavorato per promuovere tutti i diritti e soprattutto è sempre partita dall'idea che è innata alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, dell'indivisibilità e dell'interdipendenza dei diritti umani. Sono parole forse un po' difficili da comprendere, ma che nascondono un principio estremamente semplice. Non è possibile, e questo è verificato da tutte le organizzazioni che si occupano di diritti umani, avere una vera libertà, avere protezione dei propri diritti se si hanno, magari vengono tutelati tutti i diritti che riguardano la sfera economica, se si vive in condizioni economiche favorevoli e se poi non si ha la libertà di voto, di espressione delle proprie idee. Al contempo e viceversa, se si ha libertà di espressione, ma se non si ha il diritto al cibo, se non si hanno le condizioni minime di sussistenza, il diritto a voto è ben poca cosa. Quindi tutti questi i diritti che sono ugualmente tutelati dalla Dichiarazione Universale e successivamente dai patti sui diritti civili e politici e dai patti sui diritti economici, sociali e culturali sono nel cuore di Amnesty e devono essere contemporaneamente tutelati dalla nostra organizzazione, come vi dicevo, dal 2001 in modo ancora più attivo e puntuale. Vi ho già detto del principio di interdipendenza e indivisibilità dei diritti umani come principio cardine per l'azione della nostra associazione. Volevo citare altri principi che vi aiutano ancora di più a capire come Amnesty opera e quali sono gli obiettivi di Amnesty. Un altro principio fondamentale all'interno della nostra associazione è il principio della solidarietà internazionale. Amnesty nasce per sua natura come un'organizzazione internazionale che ha diramazioni nazionali e gruppi locali, attivisti e sostenitori in tutto il mondo. E l'idea su cui nasce Amnesty è proprio che ciascuno dei soci deve fare qualcosa per aiutare le persone che si trovano in altri paesi del mondo. È stata ad esempio una regola fondamentale al nostro interno, sino a poco tempo fa, abbastanza priva di eccezioni, la regola secondo cui gli attivisti di quel paese lavorano sulle violazioni di tutti gli altri paesi, ma non su quelle che riguardano la propria situazione nazionale. Questa è una regola posta anche a protezione degli stessi attivisti di quel paese e a protezione dell'imparzialità dell'associazione. Infatti ci sono molti paesi dove il fatto stesso di appartenere ad un'associazione per i diritti umani è già una garanzia di persecuzione da parte delle autorità dello Stato, e quindi questa regola andava molto nel senso di proteggere gli attivisti locali. E poi soprattutto era un modo di esternare all'interno della nostra associazione appunto il principio della solidarietà internazionale. Questo principio, vi accennavo, è in qualche modo stato ridimensionato non nei suoi aspetti positivi, ma proprio su iniziativa di quei paesi dove ci sono sezioni di Amnesty che lavorano in condizioni più disagiate, dove ci sono attivisti che sono effettivamente a rischio della loro vita talvolta, perché loro stessi dicono: se noi non possiamo lavorare sulle violazioni che accadono in modo così flagrante, in modo così emergente nei nostri paesi, la cittadinanza, le persone, gli individui, i nostri concittadini non ci percepiranno come effettivamente rilevanti. E quindi abbiamo bisogno anche di lavorare su quello che succede vicino a noi. Sono state infatti soprattutto le sezioni africane a spingere molto perché questo principio potesse essere in qualche modo calmierato, perché si potessero trovare delle eccezioni, ovviamente purché si mantenesse la sicurezza degli attivisti e perché si permettesse comunque il lavoro anche sul proprio paese. Quindi questa è un'altra evoluzione della nostra attività che si sta compiendo in questo periodo. Un altro principio cardine dell'associazione è l'idea della copertura globale. Noi abbiamo tantissime organizzazioni che si occupano in modo egregio dei diritti umani, che spesso nascono dietro un'idea di solidarietà verso un paese specifico, organizzazioni che si occupano in particolare di paesi dell'America Latina, di altre aree geografiche perché c'è un legame vicino che lega in modo particolare magari l'Italia a quel paese, oppure associazioni tematiche che si occupano in particolare di un tema specifico. Ecco, Amnesty sin dall'inizio è stata invece molto ambiziosa. Si è detto: vogliamo non solo occuparci dei prigionieri dimenticati, come vi dicevo all'inizio, ma vogliamo occuparci dei paesi dimenticati, delle situazioni di crisi dimenticate. Nessuno in questo momento di crisi in Iraq parla dell'assenza di protezione dei diritti umani in Arabia Saudita, della situazione del Burundi, della Colombia, dove muoiono civili a migliaia ogni anno sotto gli attacchi e gli attentati delle forze paramilitari. Nessuno parla a volte di crisi perché non sono agli onori della cronaca, non sono sulle prime pagine dei giornali. Ecco, Amnesty si è sempre posta questo obiettivo di essere la voce anche per le crisi dimenticate, per le situazioni di diritti umani dimenticate. E un po' il simbolo di questo lavoro della nostra associazione è la pubblicazione ogni anno di un rapporto annuale che qualcuno di voi forse ha già sfogliato, avuto fra le mani, e che presenta una descrizione della situazione dei diritti umani, della protezione dei diritti umani in ogni paese del mondo. Forse non tutti e 190 gli stati sono coperti, ma la maggior parte degli stati del mondo hanno loro dedicato un piccolo paragrafo in cui si identificano quali sono gli aspetti più problematici rispetto alla tutela dei diritti umani. E questo per noi non solo è un motivo di orgoglio, ma anche un grande sforzo di ricerca, che si basa sul lavoro che è inerente ad uno degli aspetti organizzativi della nostra associazione, e cioè il fatto che gli attivisti lavorino sulla base di casi individuali che vengono curati, vengono seguiti, documentati dal segretariato internazionale di Amnesty International, che è si trova a Londra e che è composto da circa 300 ricercatori internazionali, appunto a loro volta strutturati o su base geografica o su base tematica, e che persone che quindi nome per conto dell'associazione si recano, fanno visite frequenti in tutti i paesi del mondo, incontrano altre organizzazioni non governative, incontrano individui e ascoltano testimonianze di violazioni, incontrano le autorità locali, quindi cercano di raccogliere informazioni, di incrociare il maggior numero di informazioni possibile, e sulla base dell'evidenza che hanno raccolto, delle indagini che hanno effettuato, decidono se quello effettivamente è un caso di violazione dei diritti umani che debba essere portato alla conoscenza dell'opinione pubblica. Sulla base di questo lavoro di ricerca fatto internazionalmente, i gruppi di Amnesty che si trovano in tutto il mondo in qualche modo adottano uno di questi casi specifici e iniziano a lavorare su questo caso. Questa è stata la modalità standard sulla quale hanno lavorato i nostri gruppi locali, gruppi di tutto il mondo. Quindi, avendo loro assegnato il caso di una persona con un nome e cognome, con una storia personale, che subisce delle limitazioni dei propri diritti e sulla quale il gruppo locale di Amnesty di Vercelli, insieme a quello di Tokyo, insieme a quello di Kathmandu, insieme a altri 10 gruppi sparsi in tutto il mondo, lavora costantemente, spedendo lettere, firmando petizioni, dando informazioni, pubblicando articoli sulla stampa locale e nazionale. Quindi inizia tutto un battage informativo e volto appunto a portare a conoscenza le violazioni che questa persona, questo gruppo di persone subiscono, e questa attività ha un'efficacia notevole, si crea proprio un'attenzione particolare sul caso di quella persona singola, non su una situazione, su una politica, su qualcosa di astratto, ma su una persona singola con un nome ed un cognome che subisce una violazione particolare e per la quale si pone l'obiettivo di arrivare alla cessazione di questa violazione. E questo forse è uno degli elementi che ha fatto avvicinare molte persone ad Amnesty e li ha fatti appunto rendere consapevoli del fatto di poter concretamente aiutare qualcuno. Accanto a questa modalità abbiamo parlato delle campagne generali di sensibilizzazione, abbiamo detto di quella sulla tortura, campagna Russia, di altre campagne. Ci sono poi anche attività che accorpano gruppi di soci, gruppi di gruppi di soci su aree geografiche specifiche, quindi i gruppi locali hanno un interesse per le violazioni che si realizzano in una determinata area geografica e si occupano di quell'area geografica in particolare e diventano in qualche modo loro stessi esperti di quell'area geografica, diventano persone che acquisiscono una conoscenza molto peculiare, molto, molto profonda di quell'area geografica e su quell'area lavorano con l'ausilio dei ricercatori internazionali. Quindi questo è un altro modo molto, molto concreto per Amnesty di lavorare. L'altro principio quindi implicito a quello che vi ho appena detto, proprio il principio cardine all'interno della nostra associazione, è proprio quello di lavorare sulle singole vittime dei diritti umani, sui casi specifici. Un ultimo principio fondamentale che vorrei citare è quello dell'imparzialità e dell'indipendenza della nostra associazione. Imparzialità significa proprio perché l'obiettivo è quello della copertura globale, non occuparsi solo dei paesi dell'Ovest ma anche dei paesi dell'Est, non occuparsi solo delle violazioni commesse in paesi dove esistono regimi di stampo comunista ma anche in paesi occidentali, occuparsi del sud e del nord, occuparsi dei paesi più piccoli, dei paesi più importanti, veramente dare lo stesso peso, porre sulla bilancia nello stesso modo tutte le violazioni dei diritti umani che vengono commesse, perché sono tutte ugualmente attentati alla libertà e ai diritti dei singoli individui. E per essere imparziali, per essere indipendenti, è necessario avere anche delle forme di sostentamento indipendenti, per cui Amnesty vive solo del contributo dei suoi soci, delle quote dei soci singoli che contribuiscono alla causa dell'associazione e sulla base di queste quote cerca di svolgere tutte le attività che abbiamo già citato di sensibilizzazione e di azione per cessare le violazioni dei diritti umani. Questo non significa che non ci sia un'attenzione anche a chi possa contribuire in modo fattivo alla tutela dei diritti umani, e che non solo necessariamente gli individui, ma istituzioni, organizzazioni internazionali, a volte le stesse aziende che dimostrano di voler essere attive nella protezione dei diritti dell'uomo, ma in tutti questi casi comunque vengono fatte tutta una serie di controlli, di verifiche sulla provenienza di queste finanze, sulla coerenza delle politiche che vengono portate avanti dagli sponsor, dai donatori nel momento in cui si avvicinano alla nostra associazione. Ed è per noi fondamentale, ed è una garanzia della nostra indipendenza ed autorevolezza, poter contare sulle nostre energie, sulle energie anche finanziarie dei nostri soci. È una battaglia faticosa che porta quindi tutti, anche i gruppi locali, a dover fare anche un'azione di raccolta fondi a livello locale, ma che è assolutamente essenziale ed inerente alla base dell'azione di Amnesty, appunto della garanzia della sua imparzialità. Volevo darvi ancora qualche dato su come è organizzata Amnesty a livello nazionale e poi chiudere con alcune indicazioni su come Amnesty International, la nostra sezione in particolare, ma anche a livello internazionale la nostra associazione, si colloca nel panorama più vasto degli attori che si occupano di diritti umani. Chi mi ha presentato ha citato dei dati rilevanti, dei numeri che riguardano il livello sia internazionale che nazionale. I soci a livello internazionale sfiorano i 1.200.000 persone, sono soci che lavorano individualmente oppure sono organizzati all'interno di strutture che sono le sezioni nazionali, che sono gruppi a livello intermedio di coordinamento regionale e che sono i singoli gruppi locali di cui abbiamo già accennato, che lavorano sul territorio e che sono l'interfaccia primaria di Amnesty nei confronti dell'opinione pubblica e della popolazione. Amnesty in Italia, mi ha detto, conta di quasi 200 gruppi che sono distribuiti in tutto il territorio e all'interno di questi, ad esempio, ci sono anche delle tipologie particolari di gruppi, come i gruppi giovani, su cui la sezione italiana in questa fase sta cercando molto di puntare in un'ottica di sviluppo, e che spero, ci sono già delle ottime esperienze in Piemonte, spero che anche la città di Vercelli possa essere il teatro per iniziare un gruppo giovane, quindi composto da studenti o di liceo universitari che vogliono impegnarsi sul fronte della tutela dei diritti umani. Vi ho detto del segretariato internazionale, che è questo motore di ricerca che ha sede a Londra, ma devo dirvi qualcosa sicuramente anche del Consiglio internazionale, cioè del consesso di tutte le sezioni nazionali che ogni 2 anni si riuniscono in una parte del mondo. Il prossimo Consiglio internazionale sarà quest'anno, nel 2003, si svolgerà in Messico, e dove tutte le sezioni si riuniscono, i delegati di tutte le sezioni internazionali, ci sono circa 500 persone che si riuniscono e discutono e decidono delle proprie attività, della programmazione delle proprie attività per il ciclo che prima era di 4 anni, ora di 6 anni a venire. Quindi c'è tutto un sistema complesso di, speriamo democratico, di presa delle decisioni a livello internazionale, che appunto porta l'associazione a decidere in modo trasparente dell'utilizzo dei propri fondi, del proprio bilancio e delle proprie attività successive. Oltre al Consiglio internazionale, che è l'organo decisionale per eccellenza, l'Assemblea dei soci internazionale, esiste poi il Consiglio nomina delle cariche lavorano poi per l'esecutivo internazionale, che è appunto l'organo più snello, l'organo esecutivo che mette in pratica, che attua le decisioni principali prese dal movimento internazionale. Tutto questo appunto richiede un'organizzazione molto complessa e spesso offre una percezione ad altre organizzazioni non governative che si occupano di diritti umani di un'associazione un po' burocratica. In effetti un grande sforzo che si sta facendo in questo momento a livello internazionale, anche una semplificazione delle nostre procedure che naturalmente non vada a scapito della democraticità della presa delle decisioni, ma che porti in effetti ad un modo di agire più veloce e meno farraginoso a volte di quanto succede. E si sono adottati vari meccanismi anche perché questa programmazione internazionale possa in qualche modo essere affiancata da delle azioni complementari, per cui ad esempio se si è deciso nel prossimo ciclo di 6 anni di lavorare su determinati paesi, però in questo periodo accade una crisi internazionale fortissima che porta un determinato stato ad essere nell'occhio del ciclone, ad avere un record molto negativo di violazione dei diritti umani, ecco che può essere posto in essere un meccanismo di crisi e che tutto il movimento orienterà le proprie priorità verso il lavoro su quella situazione particolare. Quindi ecco, questo anche per darvi un'idea di quelli che sono i meccanismi decisionali della nostra associazione. E infine, nel panorama nazionale e internazionale, Amnesty, abbiamo già detto dell'autorevolezza che si è creata sul campo perché è stata in grado di documentare le violazioni dei diritti umani molto molto preciso ed autorevole, e quindi anche Amnesty ha lo status presso le Nazioni Unite di organizzazione accreditata, e spesso le fonti documentali di Amnesty vengono citate da molte agenzie anche governative come fonti autorevoli ed accertate rispetto alle situazioni delle violazioni dei diritti umani in tutto il mondo. Però ecco, una cosa che sta creando molto interesse e sta suscitando molta attenzione è l'apertura di Amnesty, che abbiamo citato in apertura, al lavoro anche sui diritti economici, sociali e culturali. Quindi una parte del panorama della società civile nazionale ed internazionale che ci percepiva come un po' troppo legati ad un passato di violazioni che erano soprattutto violazioni dei diritti civili e politici, ha accolto con grande calore, con molto interesse, questa apertura del nostro movimento. Apertura che è stata testimoniata anche dalla nostra partecipazione al forum sociale di Firenze, ad altri forum che riguardano e che vedono la partecipazione di chi ha molta più esperienza di noi sul lavoro su queste tematiche, che ha esperienza di cooperazione internazionale, che ha fatto esperienze diverse dalla nostra in questi anni. Comunque alla base del nostro lavoro c'è sempre di più la necessità, l'esigenza e la voglia di lavorare a contatto con le altre organizzazioni non governative, non solo a tutela di chi, lavorando per i diritti umani a livello internazionale, non solo per Amnesty ma anche per altre organizzazioni, spesso lo fa a rischio della propria incolumità personale. E quindi un lavoro di difesa generale dei difensori dei diritti umani che Amnesty porta avanti, ma anche proprio perché l'Unione fa davvero la forza, l'opinione pubblica internazionale ha fatto passi da gigante attraverso la società civile, ed è questo lo spirito proprio di Amnesty, di lavoro in cooperazione anche con molte altre organizzazioni su temi specifici, su campagne specifiche, su molte battaglie comuni. Vi ringrazio.